Siamo tornati nuovamente in diretta, sempre nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari, Alessandro Sticozzi in studio, e c'è una sorpresa qua, perché io ce l'avevo segnato, un collegamento telefonico, invece è apparso e si è materializzato ed è qui in studio con noi Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio. Aspetta che ti apriamo il microfono. Maurizio, eccoti.
Eccomi, buon pomeriggio.
Sì. Ti sei materializzato. Ciao Maurizio, ben trovato. Lo sai chi c'è in collegamento? Prova a indovinare.
Massimo Brambati.
Sì, l'ho e poi sentito. C'è un altro Massimo, Orlando. Doppio Manuele. Ciao ragazzi, di nuovo ben ritrovati.
Ciao, allora. Saluto Maurizio.
Allora, capito, Brambati, io l'avevo chiamato al telefono, invece è arrivato qua proprio fisicamente e allora ho detto bene, siamo in
studio. Ma io ho ancora una curiosità su Maurizio.
Sì.
Ma Maurizio, l'altra sera in televisione, ma cosa hai sentito che dicevo?
Che dovevi parlare con Conte, dai.
Bravo. No, perché
ci hai parlato
fuori
poi
onda. In fuori onda ero al telefono, vai, lo posso dire tranquillamente, Costellini, diciamo così, per prendere un appuntamento telefonico con Antonio, perché non era molto in grandissimo umore, e allora stavo chiedendo se dirgli una cosa o non dirgli una cosa ad Antonio al telefono, e chiedevo un consiglio.
Eravamo in pubblicità e io mi sono messo a sentire la telefonata, ovviamente.
Ah,
da bravo giornalista.
Ti sei fatta affari degli
mi sono
altri.
Fatto gli affari, ah, però poi gliel'ho detto in diretta.
Bravo. Un'intercettazione non autorizzata, questa, Massimo. Scusami.
Esatto, no, nel momento che gliel'ho detto in diretta è diventata autorizzata. Perché me l'ha detto.
Beh, belli amici, Quindi, vabbè.
Beh, però non ho detto i contenuti.
No, assolutamente. Va bene, sentite, facciamo un giro anche sulla Juventus. Se tra l'altro c'è questo Vlahovic che sembrerebbe essere in fase di recupero, no? E ci sono anche delle voci di mercato, Maurizio, che sto leggendo intorno a questo giocatore.
Ma io guarda, sul mercato devo dire la verità, non so quanto mercato
ci possa
essere. Quali
sono tutte dall'Inghilterra, le voci in chiave
perché
Juventus.
L'Inghilterra ha i soldi, l'Italia no.
Esatto.
Quindi
sì,
l'Italia è terra di conquista. E quindi terra di vendita, ma non è terra di acquisti, cioè quindi io quando sento dire che si vende ci credo, quando sento dire che si compra ci posso anche credere, ma insomma dipende cosa e chi.
Ma tu pensi che possa essere presa in considerazione un'eventuale offerta per Vlahovic? Oggi leggevo ci
per
sono delle cifre,
sì,
importanti
per me, sì, ma non solo, cioè io ho letto oggi, non so, per esempio, che John Elkann ha smentito la possibile cessione della Juventus,
sì.
E credo che meglio di lui non lo sappia,
esatto,
nessuno.
Io qua ci credo molto su questa cosa.
Però che a lungo termine le cose possono cambiare, io
non lo escludi.
Non lo escluderei, cioè nel senso che dipende da quello che succede. Allora, ti faccio un esempio. Secondo te loro tengono più alla Ferrari o alla Juventus in questo momento? Come brand, la Exor, io parlo. È una bella domanda,
è una,
no?
Bella domanda, sì.
Appunto.
No, non è una bella domanda, scusa, ma te la rispondo io.
Dai.
Sono più alla Ferrari, alla grande.
Appunto.
Ferrari, ragazzi. Ragazzi, allora.
Appunto.
Degli asset che Exor ha in pancia, l'unico asset negativo è Juventus. Sono tutti gli altri, sono tutti positivi.
Sì.
Aspetta Massimo, ti sentiamo un po' gracchiante, se ti vuoi mettere un po' meglio.
Concordo al 100% con quello che sta dicendo Massimo,
No,
il vento delle Antille. Ecco, adesso ti sentiamo meglio, vai.
No, il vento di Miami, sono sul ponte MacArthur. MacArthur Bridge. Gli asset che ha in pancia Exxon sono tutti positivi, CMH, Iveco, Ferrari, Stellantis.
Questo asset no.
L'unico negativo è Juventus, quindi è logico che ci tengono più a
quindi
Ferrari,
scusa,
anche
scusami Massimo, allora questo
però se Elkan fa un'intervista del genere non credo che si vada poi a sputtanare.
Esatto, in questo momento io pure sono
prendiamo atto dell'intervista di Elkan, ma voglio dire, le cose sono così oggi.
Ma su Vlahovic tu pensi che si possa prendere in considerazione un'eventuale addirittura cessione, leggendo certe proposte, numeri, eccetera?
per me è tutto vendibile. Ora io ti faccio una domanda: se ti portano 100 milioni per Vlahovic, cosa fai? Me lo vendi?
Ah sì sì. Ma pure detto, meno.
Guarda che la stessa Maurizio, domanda però posso dire adesso.
Maurizio ha detto una verità. L'Italia è diventata terra di conquista. Non c'è più niente che è invendibile in Italia.
Sì.
Puoi vendere tutto.
Però c'è anche un altro fatto. Io questa storia dei 100 milioni la sento ricorrere ogni tanto. Prima 100 milioni era Dybala, poi era diventato Lautaro. Ma intendo dire, non sei, cioè, voglio dire, quando si dice 100 milioni si diceva prima per Dybala, poi si è detto per Lautaro, poi si è detto una cifra spaventosa per Zaniolo, poi si è detto, si dice adesso tutti poi te li devono dare questi soldi. Io ancora Leao 100 milioni, io voglio vedere ancora uno che si presenta con 100 milioni in mano,
Milinkovic 80,
per Milinkovic, Savic, per Leao. Perché? Perché il campionato italiano, essendo considerato poco performante, non offre garanzie. Cioè, se tu sei forte nel campionato italiano, non è detto che vai in Inghilterra e sfondi.
Questo pure una... Orlando.
Sì, sono d'accordo. Non è detto che in Italia, l'ho sempre detto Marco, in Italia tu puoi far bene, ma vai in Inghilterra ed è tutto un altro calcio, e questa è la prima analisi. Su Vlahovic, a parte che è stato pagato 75 milioni, per quello che è successo in quest'anno e mezzo, non credo che valga quella cifra. Secondo me vale 40-45 milioni, ma proprio perché è giovane, i tanti problemi fisici. Però è anche vero che se la Juve deve ripartire con una squadra giovane, io credo, con tutti i problemi che potrà avere, che sta già avendo appunto sul piano della giustizia sportiva, io penso che bisogna ripartire con dei ragazzi giovani e di qualità. Dunque Chiesa, Vlahovic, sono giocatori che non puoi mandare via, anche perché la Juventus ha 15 milioni di tifosi. Che fai? Mandi via tutti e riparti con giocatori sconosciuti.
Però
credo,
Massimo,
che
io adesso dico una cosa che i tifosi juventini mi azzereranno la gola, ma io tra Vlahovic e Milik, oggi io mi tengo Milik, che mi ha dato più garanzie fino a oggi. Poi Vlahovic sarà sulla, cioè, nel senso, se mi arriva una grossa offerta per Vlahovic e io ho il dubbio se cedere l'uno o l'altro, e c'ho una grossa offerta per Vlahovic, io cedo Vlahovic, non Milik.
Sì, davanti all'offerta grossa sono d'accordo con te, anche perché poi vado a fare il mercato, visto che comunque ci sono dei problemi. Assolutamente sì. Milik è un giocatore completo, e l'abbiamo visto anche domenica con l'Atalanta. A me Vlahovic non mi ha mai fatto impazzire, neanche quando giocava qui a Firenze e lo vedevo tutte le domeniche. È un giocatore che ha bisogno di un allenatore come Italiano che insegna calcio, che insegna calcio in continuazione e che gioca, fa giocare la sua squadra.
Ma magari
Allegri
viene Conte,
e ti dico un'altra cosa fastidiosa da questo punto di vista.
Il problema è che io e Radio Londra abbiamo sempre pensato che Conte potesse tornare, ma Conte tornerebbe ora in questa situazione?
Infatti è una bella domanda questa.
Io non lo so, però io ti dico una cosa per capire cosa penso io del mercato della Juventus. Ma visto il mercato della Juventus, lascia perdere che poi era tutto ceduto, ma secondo me Milik Dybala era più coppia di Dybala Vlahovic con 70 milioni di spesa. Secondo me sì, cioè risparmiamo i 70 milioni.
Io avrei preferito la coppia Vlahovic e Dybala tutta la vita. Io avrei fatto la coppia Vlahovic e Dybala
è uguale, risparmiavi i soldi del pagamento e avevi una coppia più idonea. Poi non facevi felice la Roma, e questo però era
lo
per i romanisti meglio come è andata,
ma
visto
Brambati,
che si sono
che
ritrovati
dici?
Un campione gratis.
Assolutamente. Brambati, che dici su questo discorso? Poi voglio chiedere una cosa.
Mi sembra che poi i giocatori non sono delle figurine. I giocatori vanno anche interpretati attraverso le motivazioni che possono avere in un ambiente. Io ti ribadisco che la scelta della Juventus di far andare via Dybala, peraltro scelta che è stata secondo me condivisa anche da questo punto di vista proprio delle motivazioni,
perché un giocatore che ti chiede 10 milioni per rimanere e poi sotto sotto vedi che ha un mercato pari quasi al niente, perché il mercato che aveva sotto Dybala era pari al niente, perché Dybala alla fine si è dovuto accontentare di 4 milioni alla Roma, perché l'Inter è alzata, perché gli è stato preferito un altro giocatore e perché non si è fatta avanti nessuna delle squadre che potenzialmente lui forse aveva nella sua testa. Quindi ragazzi, vabbè, che poi lui abbia trovato un ambiente, apro e chiudo parentesi, poi voi state continuando a erigerlo a, io insomma ho guardato il tabellino, come ho guardato il tabellino, attenzione, di Dybala nella Champions che ha fatto con la Juve, che per favore ve lo andate a guardare bene, in tutte le partite in cui la Juve è uscita o lui non c'era o lui è stata una comparsa,
è vero, ha segnato tantissimi gol ai gironi, su quelle eliminazioni dirette andava tanto in difficoltà, fece, se ricordi, una tripletta con lo Young Boys o una cosa del genere, ma quando poi la Juve usciva o non c'era o zero a porto, finale, è vero,
di finale a cui si è puntato il dito sulla Juve di Allegri, di Pirlo, di Sarri, Vale era assente, ragazzi.
Questo è da chiederselo, se era assente perché non giocava, perché era in lito, no, o perché era infortunato.
Aspetta, ricordiamoci quest'anno, scusa, a parte ha avuto un infortunio che l'ha tenuto lontano più di un mese, quindi vuol dire che tu già ammortizzi una spesa per meno partite. A me i grandi del calcio,
però proprio per questo, scusa Massimo, andiamo a vedere il mese in cui non ha giocato e i mesi in cui ha giocato, se c'è una differenza.
Però ha segnato col Monza, ha segnato con l'Empoli, ha segnato forse l'unico gol importante che ha fatto con l'Inter, il pareggio, il gol del pareggio, ha capito? Però poi ha segnato col Monza, col... poi un'altra cosa che vorrei specificare, perché sennò qua, allora, ma l'assist, se voi segnate come assist, che cos'è? Io faccio un passaggio, chiedilo ad Orlando, faccio un passaggio a centrocampo, questo va in porta, è un assist? Per me non è una.
No, non è un assist.
Lo conteggiano come, ma lo conteggiate come un assist.
Ma chi lo conteggiate? Lo conteggiano
tutti i giornalisti conteggiano l'assist come l'ultimo passaggio prima di uno che fa gol. Non è quello l'assist, ragazzi.
Beh, ma non è il caso l'assist di Dybala, però, quello. Cioè, Dybala quando ha fatto Dybala gli assist, ha fatto gli assist.
Vabbè.
No, mi sono accorto che sono stati così, ma
cioè,
detto questo,
non so, io adesso mi ricordo questo, il gol di Abraham col detto Torino, questo, quello è un assist.
Detto questo, secondo me
con
il
col Torino, scusa, con la
mani,
Juve, intendo dire, a Torino.
Detto più da mangiarsi le mani è l'Inter.
Sì, assolutamente
me,
sì.
Non la Juventus.
Assolutamente perché sì.
La Juventus ha fatto una scelta, secondo me, anche in base alle motivazioni che questo ragazzo, secondo me, non aveva più di alla Juventus. La Juventus era diventato un po' un giocatore trascinato e non poteva essere un trascinatore. Poi che la valutazione sia stata fatta in base a un qualcuno che è arrivato e che non l'ha sostituito al meglio, quello è un altro paio di maniche. Però la verità è che loro l'avevano lì, gli hanno fatto un'offerta a 7,5 più bonus, lui l'ha rifiutata. Ragazzi, non è che dici, che gli devo
da
10 milioni?
No, sì, aspetta, vi fermo un attimo, Alessandro, c'è una
il dato di Massimo Brambati sulla Champions League di Dybala dal 2019 in poi, tutto verissimo. Nel 2017 decise la sfida col Porto, eliminò tutto sommato da solo il Barça e aiutò la Juventus a Londra col Tottenham. Questi furono i gol fondamentali. Vabbè, però è vero che dal 2018
dal 2019 in poi ha avuto un problema, prima di tutto litigò con la Juventus perché lo voleva vendere.
Io sto dicendo non della Juventus che è arrivata in finale, io sto dicendo di tutte le Juventus successive
che si intopparono, si incepparono agli ottavi di finale,
però
sì,
le storie vanno ricordate per tutto. Allora, Dybala furoreggiò la prima Champions League, lo si paragonava a Messi e si voleva venderlo a 150 milioni al Barcellona, questo è il primo Dybala. Dopodiché
deve crescere poi,
dopodiché invece di crescere ha avuto un infortunio si è fermata la storia. Quando è arrivato Ronaldo, Dybala non esisteva più e probabilmente,
ragazzi, però Dybala ha avuto un infortunio, Zaniolo ne ha avuti due, nessuno se li ricorda mai.
No, no, di Zaniolo vanno ricordati gli infortuni, come no?
Spesso non li ricordate mai, due infortuni di Zaniolo, nessuno mai alza la mano.
Ma certo che vanno ricordati,
non è vero.
Certo che vanno ricordati. Io sto dicendo che nella Champions League che tu segni non è stato definitivo perché non c'era, era infortunato.
Ah, prima Massimo, abbiamo parlato di Zaniolo in quanto si è rotto il rapporto con la Roma. Che c'entra gli infortuni? È chiaro che vanno ricordati, però si è rotto adesso il rapporto con la Roma.
Anche la sua valenza dal punto di vista del rendimento, ragazzi.
Sì, però lui c'è un giocatore che vuole andare via, Massimo. Qui c'è Zaniolo, dice: io voglio andare al Milan, che è diverso adesso dal problema dell'infortunio, capisci?
Prima si è parlato del rendimento, Marco.
Sì, ma il rendimento è condizionato. È condizionato dagli infortuni. Sì, sì.
Ma chi dirà Massimo Orlando, che ha provato come si è fatto male al ginocchio?
Sì, no, Massimo, guarda, non c'è dubbio.
Ok, Massimo Orlando, vai.
No, ti condiziona pesantemente nelle prestazioni, non sei più quello di prima, poi il secondo, due di fila crociate così, io credo che questa paura...
Massimo,
non
ti posso fare una domanda?
Prego,
tu hai avuto l'infortunio, giusto?
Sì.
Ecco, quando sei stato condizionato dall'infortunio, quanto tempo sei stato fuori?
No,
aspetta, fammi finire perché non sai quello che voglio chiedergli. Quanto sei stato fuori?
No, sono stato fuori.
Ragazzi, però così non capisco. La
domanda allora te la faccio più velocemente, se no mi interrompe tutte le volte. Massimo, io voglio dire: se tu stai fuori per un infortunio serissimo e quindi fai una stagione fuori e la squadra ti aspetta, ti vuole, eccetera eccetera, tu vai lì e gli dici: mi dai tre volte tanto, se no io me ne vado in un'altra squadra concorrente alla Coppa? Secondo me non è giusto. Poi voi.
No, sul fatto che non sia giusto sono d'accordo con te, ci mancherebbe altro. Però prima dicevamo di Zaniolo, io ad esempio gli ho consigliato, e se lo avessi qui di fronte gli consiglierei di non andare in Inghilterra, perché in Inghilterra si gioca un calcio talmente fisico, gli arbitri ti tutelano poco, entrano sempre veramente in un modo esagerato, e secondo me uno che ha avuto i suoi problemi con le ginocchia lì...
Però sai, campionato... Massimo, se le vai in Inghilterra, perché vai in Inghilterra? Quale ragionamento fa? Fa il ragionamento: io ho chiesto 5 milioni alla Roma, alla Roma non me li dà, al Milan tantomeno, lì me li danno.
Sì, sono
quindi, perché però, per loro 5 milioni è un ingaggio basso,
ma
cioè,
lui non ci
ha un ingaggio
lì,
da 18esima in classifica. Ma
andare al Milan
è vero,
però,
Maurizio, è vero, ma io a 3 milioni ti giuro, non sto scherzando, i soldi sono importanti, nessuno ha mai detto il contrario, e chi dice è uno scemo. Ma a 3 milioni io rimango in Italia,
ma
se
certo,
sono Zaniolo,
però evidentemente capito? Lui non ragiona in questo modo.
No, per l'amor del cielo, per l'amor del cielo.
io dico che secondo me sbaglia.
Ma il Milan mica non va per
ma 3,5 il Milan gli dà 3,5, infatti non è
il
problema.
Milan non va perché il Milan non gli dà i soldi alla
certo,
Roma.
Certo, non è problema.
Ma questo è un po' il discorso di Dybala: il Milan non gli dà quei soldi, e dove gli possono dare quei soldi non è una grande squadra, perché se fossi un grandissimo, come dici te, fare il discorso di Pala, gli avrebbe trovato che gli dava 7, 8, 10 milioni, ma non ce l'hanno.
Maurizio, ma col Milan Zaniolo si è messo d'accordo.
Esatto, non è un problema di ingaggio, ragazzi.
Non è un problema di ingaggio.
Si è messo d'accordo, ma lui ha ancora un contratto con la Roma.
Ma il problema è che
la Roma non accetta l'offerta del Milan.
La Roma non accetta l'offerta del Milan e ragiona per una cifra bassa. Io perché devo dare un giocatore mio a una concorrente? E c'ha ragione.
Aspettate un attimo, c'è un'altra news dalla Francia. Inter dalla Francia, una big di Premier irrompe su Skriniar con offerta di ingaggio superiore a quella del Paris Saint-Germain.
Di chi si tratta? Andiamo a vedere, non lo dicono.
Conferma che difficilmente
su un big di Premier.
Esatto, sul piatto 20 milioni richiesti dall'Inter in questi ultimi giorni, aspettando
perché adesso il Paris Saint-Germain si deve fermare per il fair play finanziario. È incredibile. No, comunque è vero questo.
Ma prima di tutto bisogna dire se è vero.
Avvertito di questo inserimento, l'entourage del giocatore avrebbe chiesto ai vertici parigini di pareggiare e dare offerta per strappare il suo sì. Adesso l'asta, se prima lo deve fare l'Inter, la fa direttamente.
Io posso azzardare un pensiero su questa cosa. Se fosse il Chelsea, ha una logica, perché i 20 milioni sono quelli che l'Inter dovrebbe dare per due anni per Lukaku, e gli dice dammi Skriniar e tu risparmi 20 milioni di Lukaku. Allora quello potrebbe essere, poi dovrebbe andare a dare di più degli 8 milioni che prende, che prenderebbe al, al Paris Saint Germain, e quello non è un problema perché per la Premier League 8 milioni sono come uno stipendio da due per noi.
Allora, sentite, prima di andare in pausa, vi chiedo l'ultima ai due Massimo. Ai due Massimo, poi Maurizio invece si ferma un po' qua. Io volevo chiedervi una cosa su Juve Monza, sulla partita della Juventus contro il Monza. È la seconda partita, Orlando, parto da te, che disputa la Juve dopo tutto quello che sta succedendo fuori dal campo. Pensi che possa avere delle ripercussioni? E il Monza poi tra l'altro è una squadra che comunque le grandi le mette sempre in difficoltà, eh?
No, perché la Juve con l'Atalanta ha giocato una grande partita, ma è proprio perché l'Atalanta in questo momento sta volando come i vecchi tempi. La squadra è tornata ad essere aggressiva, insomma, quella che ci ha fatto innamorare per 5 anni con Gasperini, che è veramente un grande allenatore. Io credo che quando ci sono queste problematiche a livello societario, l'abbiamo detto tante volte, la squadra si compatta, l'allenatore lavora molto su questa cosa, appunto di non pensare alla società e di pensare al campo. In più tu c'hai un grosso vantaggio, che se le cose non dovessero andare bene, la gente non ce l'ha con te, la gente ce l'ha con la società. Dunque, da questo punto di vista, io credo che la Juventus sia tranquilla. Io l'ho vista bene nelle due partite dopo la bufera societaria, dunque mi aspetto un'altra buona prestazione col Monza.
Brambati?
Bisogna vivere lo spogliatoio. Allegri deve essere, secondo me, bravo a non solo a compattare, ma a chiudere tutti in una campana di vetro. Perché comunque gli spifferi, anche sul futuro di alcuni giocatori, magari possono anche entrare in testa e possono, secondo me, non ti dico ledere completamente la prestazione, ma sicuramente qualcosa dal punto di vista psicologico può accadere. Però se come ha detto giustamente Massimo, la Juve è quella vista contro l'Atalanta, quella però secondo me è la prima partita, è stata, e quella forse è stato forse lo spirito, la reazione eccetera eccetera, non lo so, bisogna stare dentro lo spogliatoio e capire.
Tra l'altro la formazione dovrebbe essere con Szczęsny, Danilo, Bremer, Alex, Sandro, Locatelli, Rabiot, Kostic, Quadrado, Di Maria, Chiesa, Milik, insomma una bella formazione.
Inizia a ritrovare i pezzi, manca solo Pogba, pare che l'abbiano pure convocato, incredibile, piano piano si sta
avvicinando. Un po' a vedere, in effetti, però io vi devo dire la verità, in questo momento penso che la chiave di tutto sia proprio Allegri, in questo momento. Quell'urlo che fa sul 3-3 mi ha dato veramente una forte sensazione di poter...
Di incidere
in questo momento, Maurizio. Io ho questa pensiero, non so se è sbagliato.
Adesso il ruolo di Allegri non è più solo quello dell'allenatore, è quello del compattatore.
Sì, diventa determinante.
E forse questa cosa per lui è più facile, cioè più facile tra virgolette, ovviamente è una cosa molto complicata.
No, ma è una cosa, insomma, che sente forte, però, mi sembra proprio...
Ecco. Può fare poi, tra parentesi, appello al moto interiore di ogni giocatore, eccetera, se ce l'hanno. Penso che molti ce l'hanno, cioè l'attaccamento alla maglia e tutto il resto. E quindi lì diventa più facile creare il gruppo, più facile di quando invece tu stai nelle condizioni normali e devi fare le tue scelte, c'è le sirene di altre squadre che ti chiamano, eccetera. Quindi forse in questo paradossalmente può avere un vantaggio Allegri, però non è un compito estremamente facile, perché insomma è facile buttarsi giù in situazioni dove c'è l'incertezza che regna.
Vabbè, saremo un po' vi saluto i due Massimo col pronostico secco. Napoli-Roma, Brambati.
Sai che la partita questa che mi puzza, non lo so, pareggio.
Vabbè, la Napoli sarebbe comunque bene il pareggio,
sì, pure secondo me, pensa, io l'avrei detto lo
vedi,
stesso,
pure Maurizio è d'accordo. Orlando,
posso dire pareggio anch'io, e dico dai
fate tutti 0-0.
Ma sì, perché va bene a tutte e due.
Che
va bene a tutte e due.
Il pareggio Mourinho sarebbe perfetto. 6-7 risultati sarebbero consecutivi, il Napoli che non gli andrebbe bene, ma secondo me, siccome gioca talmente meglio degli altri, il Napoli penso che anche in questo caso possa portare a casa la vittoria, solo per questo.
Va bene, io ringrazierei i due Massimo, Brambati e Orlando, ci sentiamo
massimo.
Lunedì, i pesi massimi,
ciao,
veramente.
Ragazzi,
ciao ragazzi, buon weekend.
Ciao,
tu Maurizio rimani perché voglio tornare sull'Inter un attimo insieme a te, insieme ad Alessandro, quindi state con noi, torniamo subito.